In Cina 90 morti accertati per la strage delle scorse ore in una miniera di carbone. Il presidente Xi Jinping chiede che chi ne è responsabile paghi le conseguenze. Nel 2009 un disastro simile era avvenuto in un altro impianto del paese dove le norme sulla sicurezza nel settore sono state rafforzate. Le trattative tra Iran e Stati Uniti. Secondo Axios, Trump potrebbe approvare un attacco massiccio sperando poi di poter dire di aver vinto la guerra. Al momento il negoziato continua dopo che ieri era stata ipotizzata una bozza di accordo. Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La situazione continua ad aggravarsi, come ha certificato l'OMS. Ora le possibili vittime sono 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Papa Leone in visita ad Acerra. Il pontefice ha incontrato i familiari delle vittime dell'inquinamento della Terra dei Fuochi e ricordato l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Le 13 e un minuto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. In Cina è salito a 90 il numero di vittime accertate per il disastro avvenuto nelle scorse ore in una miniera di carbone, il più grave degli ultimi 17 anni negli impianti di questo tipo nel paese. In studio per gli ultimi aggiornamenti, Andrea Monti. Andrea.
Buongiorno, la zona è quella della provincia settentrionale dello Shaanxi, ad alcune centinaia di chilometri da Pechino, dove c'è stata un'esplosione di cui non è ancora chiara la causa. In quel momento nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, secondo l'agenzia ufficiale Xinhua, e quindi sarebbero circa 160 quelli che si sono salvati. Il presidente Xi Jinping ha chiesto al governo di indagare e di far sì che chi è responsabile della strage paghi per quello che è successo. I capi della società che gestiva la struttura sono stati arrestati. Il disastro è avvenuto nonostante negli anni il regime di Pechino abbia rafforzato le norme sulla sicurezza nell'estrazione del carbone, un combustibile di cui la Cina è la maggior consumatrice mondiale. Nel 2009 una strage di questa portata era avvenuta in una miniera di un'altra provincia, quella nord-orientale di Heilongjiang. Allora erano morte 108 persone.
Grazie Andrea. Secondo il sito americano Axios, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di un attacco militare di grande portata contro l'Iran, sperando che possa essere decisivo per permettergli di dire di aver vinto la guerra. Il presidente degli Stati Uniti ha anche annunciato che non parteciperà al matrimonio del figlio Donald Jr., fissato per questo fine settimana, dicendo di doversi occupare proprio di Iran. Ieri la TV Al Arabiya aveva annunciato una possibile bozza di accordo di pace, che però non avrebbe toccato direttamente temi centrali come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Raffaella Baritono insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
Trump ha bisogno di arrivare a una soluzione di una crisi che ha provocato e che sta andando secondo una direttiva molto diversa da quella che aveva in mente probabilmente quando ha iniziato l'attacco nei confronti dell'Iran. Trump ha sempre posto il problema del nucleare come il terreno principale su cui si doveva arrivare a una negoziazione. C'era stata un'opposizione del Partito Repubblicano a quell'accordo che era stato negoziato da Obama nel 2015. Questo è un punto nodale dell'agenda di Trump e anche un punto su cui si gioca la sua legittimazione anche dentro la sua stessa base elettorale. Quindi da una parte c'è la necessità di arrivare a una forma di accordo e di negoziazione, dall'altro se non ci sono parole chiare sul tema del nucleare e anche sui missili balistici, che sono i due punti principali che riguardano la posizione americana, questo potrebbe avere poi delle conseguenze.
Certo. Dal governo di Washington nelle scorse ore è stata annunciata l'ennesima stretta sull'immigrazione. In sostanza la maggior parte delle persone che vogliono chiedere la green card, il permesso di residenza che consente di vivere e lavorare negli Stati Uniti, potrebbe essere obbligata a presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio paese di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscirne e poi non possano più farvi rientro. Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177 con circa 750 casi sospetti di infezione. Emanuele Crespi è responsabile dei programmi umanitari della ONG ActionAid.
Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio e i centri sanitari vengono distrutti. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari sono esposte in modo sproporzionato al contagio.
Papa Leone XIV è stato in visita pastorale stamattina ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale e mafioso. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto il pontefice nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si' ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone. Noi abbiamo raggiunto Antonella Terracciano, originaria di Acerra e che fa parte del direttivo di Legambiente Campania.
È una visita che è sentita molto, ma soprattutto perché riprende un po' quello che era un discorso che si era interrotto purtroppo con Papa Francesco. Dal punto di vista emotivo della città, sicuramente vivi un evento storico, che è la visita del Papa in una città che comunque è una città di provincia, che spesso è alle cronache, diciamo, più per effetti del disastro ambientale che per note positive. La cosa emozionante dal punto di vista anche di una persona impegnata nell'ambientalismo, con la scientifico Legambiente, è stata sicuramente quella di vedere un Papa che non ha parlato affatto del concetto di speranza astratto, ma ha richiamato un senso di responsabilità forte, ha riconosciuto anche il ruolo di quello che sono stati un po' i pionieri. Legambiente è stata quella che purtroppo si è trovata a coniare l'etichetta di Terra dei Fuochi, non ovviamente per avere affissa un'etichetta come comunità, ma per iniziare con la denuncia. Ed è stato bello che abbia riconosciuto questo ruolo, ma che poi abbia parlato di responsabilità condivise non solo per le istituzioni, anche per le istituzioni, ma soprattutto per tutti i cittadini, per tutta la società civile.
Presidente Sergio Mattarella ha ricordato il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica. Oggi sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, stamani, il ministro Nordio si è paragonato a Falcone. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia, ha detto il ministro della Giustizia. Oggi sono 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, uno degli ispiratori dell'Unione Europea, tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una Costituzione europea. Questa è la riflessione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che è stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli.
Parliamo del ricordo, ma parliamo anche dell'eredità e dell'attualità del pensiero di Spinelli. Io dico spesso che Altiero Spinelli è considerato uno dei padri dell'Europa, anzi, se ci fosse un pantheon dei padri dell'Europa e delle madri, certamente dovrebbe far parte di questo pantheon. Però certamente Spinelli non è il padre di questa Europa, questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Spinelli aveva immaginato un'Europa molto diversa da questa, non soltanto quella che è nata con i trattati di Roma, ma anche questa Europa un po' catatonica che stiamo vivendo in questi anni. Quindi non è il padre di questa Europa, ma è il padre di un'altra Europa. Ci sono due o tre cose di cui l'Europa dovrebbe farsi carico già in questa legislatura, come per esempio presentare un suo piano per quanto riguarda la pace in Medio Oriente e l'Ucraina, cosa che finora non è stato fatto. Penso per esempio al bilancio, che non è un fatto tecnico, ma insomma Spinelli è stato uno dei protagonisti delle battaglie del Parlamento europeo sul bilancio europeo. E il bilancio che il Consiglio sta preparando è totalmente inaccettabile. Ci sono tutta una serie di temi di concreti per i quali Spinelli si era battuto e che andavano ben al di là del dire cambiamo le istituzioni. Il cambiamento delle istituzioni è soltanto una conseguenza della scelta di politica da fare. Questa è la battaglia che deve essere fatta per rispondere all'attualità del pensiero di Spinelli.
Tornata di elezioni comunali domani e lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia alle urne. Tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma, Anna Bredice.
Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi. Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al prossimo 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi al litro. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia utilizzato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. L'esecutivo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con Bruxelles resta in salita sulla situazione economica del paese. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. La Cassazione ha detto no all'estradizione verso il Sud America dell'ex deputata brasiliana di estrema destra Carla Zambelli. Il caso riguardava un processo in cui la donna è stata condannata con l'accusa di aver violato i sistemi informatici del Consiglio Nazionale della Giustizia del Brasile. Non è chiaro perché la richiesta di estradizione sia stata respinta. Nelle prossime settimane la Cassazione dovrà esaminarne un'altra, che riguarda l'ex parlamentare giudicata colpevole anche di porto illegale d'arma dopo aver puntato una pistola contro un giornalista. Due operai cinesi del settore tessile di Prato, un uomo e una donna, hanno scioperato con i sindacati e denunciato le loro condizioni di sfruttamento in una piccola azienda di bottoni per capi di abbigliamento. Lavoravano fino a 18 ore al giorno per una paga da fame. Ce ne ha parlato Luca Toscano, che è coordinatore di Sudcobas di Prato.
Sono tra i primi che fanno questa scelta. In realtà sono tantissimi negli ultimi anni i lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende davanti ai cancelli delle fabbriche dell'abbigliamento, dei vestiti, per rivendicare i loro diritti. E sono stati però soprattutto lavoratori pakistani, che provenienti dal Bangladesh, dall'Afghanistan, In tutti questi anni noi abbiamo sempre detto che sarebbe arrivato anche il turno dei lavoratori cinesi, che sono ancora più sfruttati, ancora più ricattati, su cui viene esercitata una violenza incredibile. La coppia di lavoratori hanno ricevuto anche le botte quando sono trovati a richiedere semplicemente il pagamento del loro stipendio. Però qualcosa sta succedendo, si sta muovendo, qualcosa di importante. Forse c'è la consapevolezza nuova, è quella che puoi ribellarti e non essere da solo.
Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 13:15 minuti, le notizie tornano più tardi alle 15:30. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto.